L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica, benvenuti sull'isola deserta. Questa mattina abbiamo trovato, è arrivato un giornalista, scrittore e saggista, mi verrebbe da dire italiano, perché italiano è la lingua in cui l'ho conosciuto io, Vlodek Golcorn. Buongiorno.
Buongiorno.
Vlodek Golcorn, com'è quest'isola deserta?
La mia isola deserta? Ci deve essere il mare, ma dove c'è l'isola in genere c'è sempre il mare. Spiaggia bianca, ampia, e qualche albero per stare all'ombra, pochi libri, e bei tramonti e bellissime albe.
Vlodek Golcorn, il suo ultimo libro pubblicato per i tipi di Feltrinelli è L'asino del Messia. Mi verrebbe da chiederle chi è l'asino del Messia, ma invece le chiedo che cos'è l'asino del Messia.
L'asino del Messia è, secondo una certa teologia abbastanza marginale ma abbastanza divertente ebraica, è colui o coloro che con non buone intenzioni o addirittura intenzioni cattive o comunque eterodosse accelera la venuta del Messia. E in quella corrente dell'ebraismo erano i sionisti laici che sono arrivati in Palestina con propositi assolutamente lontanissimi dalla religione e dalla fede, cioè volevano costruire un ebreo laico, contadino e guerriero, e avendo costruito uno Stato e avendo ripreso Gerusalemme Est, hanno preparato il terreno perché si possa costruire il Terzo Tempio. Ovviamente è una follia, perché costruire il Terzo Tempio significa cose tremendi, è la guerra mondiale praticamente. Però è uscito negli anni 90 un libro con questo titolo di un giornalista israeliano, Sefi Rachlevsky, su questa roba veramente marginale. Loro stanno cucendo le vesti dei sacerdoti, stanno allevando la mucca rossa, che la vacca rossa, che ha una sua funzione. Ecco, e loro erano l'asino del Messia. Per me l'asino del Messia è qualcun altro.
Vlodek Golcorn, io prima l'ho definita giornalista, saggista e scrittore italiano. Potrei definirla giornalista, saggista e scrittore ebreo?
Assolutamente sì, nel senso, non perché sono ebreo, ma perché in tutto quello che scrivo c'è un fondamento ebraico, per esempio la molteplicità delle identità. Io ho molte identità, credo che tutti noi abbiamo molte identità, ma io gioco molto con le identità, le rivendico, rivendico la pluralità delle mie identità, e anche perché io penso che noi tutti umani viviamo nell'esilio.
Vlodek Golcorn, quanto questa sua fascinazione per la molteplicità delle identità, e io direi anche per le appartenenze, ha a che fare con la sua nascita polacca?
È tantissimo, perché io sono il prodotto di un ebraismo che in Italia non è mai esistito, che è esistito in Europa centrale e dell'Est, e che aveva prodotto 700 anni di una lingua, la lingua Yiddish, che è stata assassinata durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è una lingua che ha prodotto a sua volta una letteratura, un teatro, una cinematografia, una politica, sindacati, eccetera eccetera. C'è una lingua che esisteva esattamente, che ha prodotto esattamente le stesse cose che ha prodotto la lingua italiana o la lingua francese, tranne lo Stato che non ha prodotto. Ma allo stesso tempo appartengo fin dalla nascita alla cultura polacca, quindi io fin dalla nascita sono, le mie lingue sono, erano il polacco e lo Yiddish. E poi man mano si sono aggiunte altre lingue e altre identità, l'ebraico e l'italiano. E quindi, dopodiché, tutti noi abbiamo tante identità, tutti noi siamo, e sono identità conflittuali in genere tra di loro, tutte le nostre identità sono conflittuali, così come spesso le nostre appartenenze sono conflittuali. E credo che bisogna trovare un modo per viversele tutte insieme. Penso che avere una sola identità, pensare di poter avere una sola identità, ha qualcosa di psicopatologico e politicamente di qualcosa di molto nocivo, che porta ai nazionalismi etnici e se non peggio.
Vlodek Golkorn, Paul Celan, se lo cito in italiano per come l'ho letto, ha scritto: non si può scrivere fuori dall'Egitto. Qual è il rapporto tra l'esilio nel quale tutti viviamo e la scrittura?
La scrittura è l'esilio, e anche perché la scrittura di qualunque racconto, dai racconti mitologici ai romanzi, è sempre, la struttura del racconto è sempre la stessa. C'è un protagonista, una protagonista che parte, gli succede o le succede qualcosa nel viaggio, può essere anche un viaggio interiore, può essere un viaggio dentro la testa, entra in crisi e poi succedono altre cose. E quindi l'esilio è poi la scrittura è anche qualcosa di estraneo, di esterno, direi, è quasi una forzatura. La cosa naturale penso sia stare a tavola a raccontarsi delle storie. Scrivere è una cosa che richiede uno sforzo, una consapevolezza e soprattutto una distanza da se stessi che dà ovviamente l'esilio. Scrivere una lingua che non è la tua lingua materna, ma una lingua imparata da adulto, come nel mio caso in italiano, è proprio scrivere in esilio, e da questo punto di vista dà una libertà che chi non scrive una lingua che non è sua lingua madre non ha né può immaginarsela.
Vlodek Golkorn, lei racconta la letteratura come qualcosa che cerca le origini, e invece la nostra letteratura contemporanea è una letteratura che in fondo si concentra sulla ricerca dell'identità. Come cambiano le storie cercando l'origine e cercando l'identità, se cambiano?
E l'identità è una cosa costruita. Le origini sono date, ma non nel senso religioso o etnico. L'origine è che tutti noi usciamo dal ventre di una donna. Non c'è altro modo per ora di nascere, poi magari ci saranno altri. E l'origine è anche l'inizio e la fine, è la consapevolezza che siamo mortali, è la consapevolezza, per citare Heidegger, che siamo esseri per la morte. E quindi è questa l'origine. Poi l'identità uno se la costruisce, e sono, per citare di nuovo una filosofa, per citare Agnes Heller, l'identità sono le storie che ci raccontiamo, le nostre esperienze, il modo con cui ci vogliamo rappresentare, e non riguarda il passato ma riguarda il futuro. Anche l'origine in qualche modo riguarda il futuro, perché anche l'origine, noi cerchiamo l'origine per sapere come stare al mondo, perché dal momento in cui usciamo dal ventre della mamma siamo nell'esilio e siamo gettati in un mondo che magari non ci piace e che non conosciamo e che cerchiamo di esplorare.
Thank you.
Siamo qui questa domenica mattina con Vlodek Golkorn, giornalista, scrittore e saggista, il cui ultimo libro pubblicato per i tipi di Feltrinelli è L'asino del Messia. Golkorn, nel suo primo romanzo scritto in italiano, che si intitola Il bambino nella neve, lei racconta di quando gioca bambino sotto un tavolo di Katowice, e sotto questo tavolo c'è impressa la croce uncinata dei nazisti, e quindi lei comincia in qualche modo a dire di essere cresciuto in un mondo simbolico che in realtà era avverso a farla restare lì dove era nato. Quindi quando arriva in Israele e poi quando arriva in Italia?
Io racconto nel libro Il bambino nella neve il fatto che io giocavo sotto i tavoli che i nazisti hanno lasciato in Polonia e in casa dove noi abbiamo vissuto dopo. O racconto anche che da bambini giocavamo ad Auschwitz come si gioca a guardie e ladri, non per dire oh guarda che trauma ho subito nell'infanzia, ma per dire che queste cose facevano parte di un'infanzia che era un'infanzia felice, direi felicissima, e che quindi l'essere vittima è una questione molto problematica. Sicuramente io non lo sono mai stato, perché non ho mai vissuto sotto i nazisti, né ho l'esperienza diretta della Shoah. Ho una memoria trasmessa, che è un'altra cosa, è traumatica, ma è un'altra cosa. In Israele sono arrivato nel 68, in Italia sono arrivato nel 70, fine 76, inizio 77.
Vlodek Golkorn, quanto è cambiata l'esperienza e il lavoro di giornalista da quando arriva in Italia ad adesso?
L'esperienza del giornalista è cambiata in genere negli ultimi anni, con il fatto che esista internet e poi successivamente i social media, e con il fatto anche che i giornali oggi hanno meno soldi e quindi per esempio è più difficile viaggiare. Però i giornali oggi sono meno importanti di una volta, cioè per Hegel erano la preghiera dell'uomo moderno, oggi non sono la preghiera, sono una delle possibili fonti del sapere, ma una delle tante. Ma questo riguarda anche la letteratura. Una volta il mondo di letteratura assomigliava a una sala dove c'era una sola persona su un solo palcoscenico che parlava, e oggi è una sala infinita dove ci sono tanti palcoscenici, tante persone che parlano e il pubblico che ascolta in contemporanea tutte quelle voci. E quindi viviamo in un mondo che non è più possibile gerarchizzare e non è più possibile categorizzare.
Vlodek, gli ascoltatori di Radio 3 non la vedono, ma io la guardo molto attentamente e percepisco una noia nel parlare dei giornali, quindi cambio immediatamente argomento e le chiedo che libro ha portato per noi su quest'isola deserta dove in realtà lei vorrebbe pochissimi libri.
Anna Karenina, ovviamente, perché è il romanzo che racchiude in sé tutti i romanzi possibili. Ma la cosa divertente di quel romanzo è che l'incipit è tra i più stupidi, è il più famoso incipit del mondo, ma uno dei più stupidi incipit mai scritti, perché dice tutte le famiglie felici, non esistono famiglie felici e non esistono neanche esseri umani felici, ci sono momenti di felicità. Finisce in una maniera assolutamente noiosa, cioè con uno dei protagonisti, Levin, con cui si identifica Tolstoi, che vive la felicità in una maniera banalissima, davanti all'uscio della sua casa guarda il cielo e gli piace il mondo così com'è. L'autore odia la protagonista, non la sopporta, la rende antipatica, adora Vronsky che è un idiota perfetto e lui lo racconta come un essere generoso, lo spedisce da eroe a combattere in Serbia, nei Balcani, a fianco dei serbi, e pensa che la modernità sia qualcosa di assassino perché il treno è la modernità, e mentre lui lo scrive a Londra c'è già la metropolitana da circa 12-13 anni, ma lui questa cosa non gli piace. La protagonista donna muore non da donna ma in maniera violenta, facendo il scempio di questo suo bellissimo corpo, e sotto il treno, non avvelenata come Madame Bovary. Eppure è un grandissimo romanzo e forse il più grande romanzo mai scritto.
Vlodek Golkorn, Madame Bovary c'est moi, diceva Flaubert, e lei quanto è, Anna Karenina?
Oh, tantissimo, vorrei tanto essere donna e vorrei tanto essere una donna seducente e una donna amorale come lo era Anna Karenina, una identificazione totale con lei.
Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Tutto era in scompiglio in casa Oblonsky. La moglie aveva saputo che il marito intratteneva una relazione con la governante francese che era stata in casa loro e aveva dichiarato al marito di non poter più vivere nella stessa casa con lui. Questa situazione durava già da più di 2 giorni ed era avvertita in modo doloroso dai coniugi e da tutti i membri della famiglia, nonché dai domestici. Tutti i membri della famiglia e i domestici sentivano che la loro convivenza non aveva più senso e che persone riunite dal caso in una locanda qualsiasi erano più legate fra loro che non essi, familiari e domestici degli Oblonsky. La moglie non usciva dalle sue stanze, il marito non era in casa da più di 2 giorni, i bambini correvano abbandonati per la casa. La governante inglese aveva litigato con l'economa e scritto un biglietto ad un'amica pregandola di cercarle un nuovo posto. Il cuoco se n'era andato già il giorno prima durante il pranzo. La sguattera e il cocchiere si erano licenziati.
Siamo qui sull'isola deserta con Vlodek Golkorn, giornalista, scrittore e saggista, il cui ultimo libro è L'asino del Messia, pubblicato per i tipi di Feltrinelli, che porta sull'isola deserta Anna Karenina. Golkorn, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
La corazzata Potionchi.
Eviterò le battute, diciamo, dal film di Fantozzi, ma se dovesse cominciare a raccontare a qualcuno la corazzata Potemkin, da dove comincerebbe e perché la porta?
La porto non per la battuta, perché ci sono dei comici che ogni tanto dicono cose che non hanno senso e che non fanno ridere, e questo è il caso della battuta sulla corazzata Potemkin. E dire che la corazzata Potemkin è una boiata o peggio è come se qualcuno, dopo aver abbandonato il cattolicesimo, dicesse che il Cristo di Cimabue, quello che sta nella Cappella dei Pazzi a Firenze, è una boiata. Il paragone è voluto perché, come il Cristo di Cimabue segna il passaggio dall'arte alla maniera greca all'arte occidentale e rende Cristo umano, così la corazzata Potemkin segna l'inizio di quell'arte che si chiama cinema.
Sulla corazzata Potemkin tutto era calmo. La bella unità della flotta da guerra zarista si dondolava placida nelle acque al largo del porto di Odessa.
E l'esempio di come il cinema diventa arte, perché il cinema è montaggio. Senza la corazzata Potemkin non c'è non solo Truffaut, ma non c'è neanche Spielberg e non c'è neanche Natale Arrio. Sono tutti figli della corazzata Potemkin. È il montaggio, è il cinema che crea identificazione dello spettatore con i protagonisti di quel film, di quella cosa che si muove sullo schermo. E anche l'effetto dell'orrore, l'effetto del terrore, l'effetto della paura, l'effetto dell'euforia, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, lì nasce un modo di narrare il mondo. Vederlo come un'opera ideologica è un'idiozia totale.
Gli ammutinati disperdono gli ultimi nuclei di resistenza. Ed anche il medico fa la fine che merita.
Vlodek Golkorn, siamo rimasti nel blocco est, ci siamo presi Anna Karenina, ci siamo presi la corazzata Potemkin, le chiedo che musica ha portato sull'isola deserta.
Sicuramente 2 cose, sicuramente Sgt. Pepper's dei Beatles, 1967, concept album, quando non esistevano quasi concept albums, e quindi un album, un disco che, in cui tutte le canzoni sono legate tra di loro e che ripercorre anche le memorie dei singoli cantanti, dei singoli Beatles, nonché introduce un forte elemento di psichedelia, Lucy in the Sky with Diamonds. E poi è bello perché recupera i personaggi storici nella copertina, i personaggi contemporanei, è quasi l'inizio della postmodernità.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone.
Goldcorn, chi era Marek Edelman e che cosa è stato per lei Marek Edelman?
Marek Edelman era il secondo nel comando della rivolta del ghetto di Varsavia, era il mio maestro di vita, era un uomo che mi ha insegnato che la memoria è molto importante a patto di strumentalizzarla e quindi di usarla ai fini politici per difendere coloro che hanno bisogno di essere difesi, per essere solidale concretamente con gli oppressi. Con lui ho imparato la devozione concreta alla memoria degli sconfitti. Io sono un fanatico della memoria degli sconfitti e della gloria della disfatta. E lui era esponente di un partito socialista che si chiamava Bund, era il partito socialista degli ebrei parlanti lo Yiddish prima nell'impero zarista, poi in Polonia, dei proletari ebrei. È un partito che è stato assassinato assieme alla lingua Yiddish da Hitler, è finito nelle camere a gas e la memoria dei vincitori lo ha cancellato per decenni dalla storia. E questa memoria oggi è recuperata per fortuna negli Stati Uniti, in Israele, ma anche in Italia se ne parla. Lui mi ha aiutato a capire come quella memoria sia viva nonostante la disfatta, perché quella memoria aveva in sé tutti gli ingredienti di quello che noi chiamiamo l'emancipazione e la voglia di libertà e il rifiuto di essere vittime.
Un'ultima cosa, io e lei ci siamo conosciuti diversi anni fa e la nostra prima conversazione è stata su Olga Tokarczuk, che lo scorso anno ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Che cosa rappresenta per la cultura polacca e che cosa rappresenta, anche vista anche la motivazione del Nobel, per l'abbattimento dei confini, la scrittura, la narrativa di Tokarczuk?
Per la letteratura polacca rappresenta una cosa semplicissima quando si parla della letteratura, perché la letteratura è prima di tutto linguaggio. Come scrivi? No? Non basta una bella trama, non è una sceneggiatura di una serie TV. E lei scrive il più bel polacco oggi in circolazione. Nessuno scrive in polacco come scrive lei. E questa è la prima cosa. Ha tutti i registri della lingua possibili. E l'abbattimento delle frontiere, perché lei è una scrittrice radicale e politica, non nel senso partitico, ma nel senso di esplorare le cose che sono oltre il confine. Lei è curiosa, oltre il confine della nostra percezione, per esempio, che di questo si occupa la letteratura, oltre i confini delle nostre identità, oltre i confini ovviamente dei nostri paesi, cerca una prospettiva che sia, è una che esplora una prospettiva che sia una prospettiva particolare e allo stesso tempo molto generale, no? Che poi la letteratura è questo, la letteratura è interrogarsi appunto sulle cose prime e ultime, no? La nascita e la morte e tutto quello che succede nel frattempo. Però tutto questo va scritto e raccontato e non saggisticamente, ma come opera d'arte. E questo per Metocarciuk non è non che una persona simpatica, femminista, è una persona che molto concretamente lotta contro i sovranisti in Polonia, nemica dei sovranisti.
Vladek Golkorn, le chiedo ancora un'altra cosa. Che cosa le manca di Israele se le manca qualcosa? Che cosa le manca della Polonia se le manca qualcosa?
E grazie ai low cost non mi manca niente. E nel senso, molto seriamente, i low cost, i voli low cost hanno, per esempio, abolito le distanze. Ci sono e la divisione tra la diaspora e l'ebraismo. A cui io non ci ho mai creduto troppo. In concreto di Israele mi piace, mi manca, ogni tanto mi viene la nostalgia del deserto, che è il tema, uno dei temi principali dell'Asino del Messia. Mi manca molto il deserto, mi manca la luce accecante, mi manca il caldo insopportabile. È la lingua, che è una lingua che io adoro. Cioè l'ebraico è una lingua che io adoro, e anche l'Asino del Messia è anche un inno all'ebraico. Della Polonia mi mancano, beh, quando arrivo in Polonia, diciamo, sento subito i profumi, e questa la cosa prima, credo, legata alla primissima infanzia, sono i profumi. Una volta Amos Oz mi disse che la cosa più difficile per lui è raccontare i profumi. Infatti gli scrittori hanno sempre difficoltà a raccontare il profumo, no? Lui mi ha detto: ma sai, su un profumo, per definire un profumo ci ho lavorato per mesi. E il profumo. E l'altra cosa che mi piace tantissimo in Polonia è che è l'unico paese del mondo dove, quando arrivo, nessuno mi chiede da dove vengo, perché parlo un polacco senza accento. Mi piace appunto il fatto che è una lingua che non ha per me nessun mistero, anche se la letteratura che più amo nel mondo è la letteratura ebraica.
Ringraziamo Vladek Golkorn, il suo ultimo libro L'Asino del Messia, pubblicato per i tipi di Feltrinelli, per essere stato con noi questa domenica mattina sull'Isola Deserta. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
On a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.